Buongiorno a tutti. Oggi vorrei dedicare la mia trasmissione ancora alla figura di Don Fabio Baroncini, scomparso nel mese di dicembre, che moltissimi di voi avranno sicuramente conosciuto di persona o di fama. Don Fabio è stato un sacerdote che nei suoi 20 anni di permanenza a Varese ha lasciato un'impronta forte e duratura, come del resto hanno testimoniato le numerose interviste uscite in occasione della sua morte. Si è raccontato di Don Fabio come amico, come maestro, padre spirituale, educatore ed uomo di grande fede, ma Don Fabio fu anche uomo di grande cultura, capace di affascinare proprio attraverso questo aspetto i ragazzi che incontrava. Con noi oggi il dottor Costante Portatadino, da sempre attivo e presente nella realtà culturale varesina, che ci aiuterà a ricostruire la figura di Don Fabio come uomo di cultura. Ciao Costante.
Buongiorno a te e a tutti quanti.
Tu hai conosciuto bene Don Fabio Baroncini, che non aveva alle sue spalle degli studi classici, perché era diplomato in ragioneria prima di entrare in seminario, ma conosceva a menadito autori importanti come Dostoevsky, Eliot, Dante, Peggy, solo per citare quelli che amava di più, e aveva questa grande capacità di farli amare anche ai giovani. Se dovessi riassumere in poche parole la sua concezione di cultura, cosa diresti?
Prima una parola sola, essenziale. E poi declinerei questa parola almeno in tre aspetti. Una cultura popolare, una cultura cristiana e una cultura profonda. In questo senso hai detto una cosa, come dire, molto vera. Non aveva fatto gli studi classici, veniva da ragioneria perché la sua famiglia, prima che lui entrasse in seminario, pensava che dovesse avere un percorso di studi breve e poter andare al lavoro abbastanza presto, ma il seminario, gli studi di seminario e di teologia, in parte di filosofia, lo avevano comunque formato molto profondamente. Quindi il primo aspetto che fa del suo tipo di cultura, una cultura essenziale, era la profondità, nel senso di andare al fondo della questione. Non era vasta la sua cultura, non si interessava di tutto, era aperto a tutto, ma non aveva né il tempo né la voglia di occuparsi di cose che possono essere magari anche un po' frivole dal punto di vista culturale. Nello stesso tempo era anche popolare per le sue radici, nel senso che, per esempio, amava la musica popolare, amava gli Annacci, i Gufi, le realtà più popolari della musica di quel tempo, la musica delle canzoni di montagna, la musica popolare in senso stretto. Ovviamente il seminario l'aveva formato con una profonda cultura cristiana, anche teologica e biblica, e questo aveva aperto in lui questa dimensione della profondità della cultura, andare a fondo alla questione dell'uomo. Aggiungo due maestri per adesso. Uno è stato indubbiamente, in misura anche quantitativa, Don Giussani, ma un altro è stato negli anni di Varese, che erano ancora in fondo anche per lui anni di formazione, Monsignor Manfredini. Entrambi sono stati degli esempi e anche, come dire, i fornitori dei temi principali di questo approfondimento culturale.
Io direi due parole a proposito, scusa, facciamo una brevissima parentesi. Monsignor Manfredini, che non tutti probabilmente ricordano o che hanno in mente. Monsignor Manfredini, morto abbastanza in giovane età come arcivescovo di Bologna, dopo essere passato appunto da Varese come prevosto negli anni 60 e poi come vescovo di Piacenza. Molto importante come figura. Di tu tre parole per chi magari non lo conosce o l'ha appena sentito nominare.
Beh, direi che parla per tutti, per tutte le sue dimensioni, la sua esperienza ecclesiale. Sarebbe diventato cardinale se non fosse morto troppo presto, perché come arcivescovo di Bologna era ovviamente non un candidato, ma a quei tempi una dimensione sicura che a Bologna fosse assegnato un seggio cardinalizio, ma io lo ricordo con molto affetto e vorrei suggerire, se proprio uno non lo conosce, di cercare sul sito della Scuola Manfredini un intervento di Don Fabio e in parte anche mio. Credo nel decennio della fondazione della Scuola Manfredini abbiamo fatto un ricordo abbastanza dettagliato di Monsignore Enrico Manfredini. E direi una personalità di grande rilievo, soprattutto di grande carattere, di grande dimensione operativa. Ecco, un prete che non si limitava a stare in sacrestia, ma che dava un volto alla presenza cristiana in città.
A proposito di presenza cristiana in città, come Don Fabio giudicava la realtà culturale varesina? Lui era valtellinese, era nato a Morbegno, e aveva studiato a Lecco e quindi era un po' al di fuori dell'ambito nostro, bosino, varesino, l'ambito che risente tanto anche della vicinanza della metropoli Milano. Qual è stato secondo te? Perché tu l'hai conosciuto da subito, no? Appena
E
arrivato.
direi che proprio da subito la sua dimensione lecchese si è dimostrata diversa dalla dimensione varesina. Qualche amico con cui poi c'è stata una dolorosa separazione lo aveva definito lecchese e tramaglino, un po' come Renzo Tramaglino dei Promessi Sposi, cioè uno che si infiamma, che mostra subito il suo carattere, che non bada a sottigliezze, a mediazioni, diciamo, veniva da un mondo decisamente non come quello borghese che ha trovato a Varese, e quindi, diciamo, qualche durezza, qualche spigolosità anche proprio del suo carattere personale, della sua formazione. Lo ricordavo nella precedente trasmissione che hai fatto al nostro amico Giuseppe Golonia. Hanno sicuramente fatto sì che Varese non l'avesse valorizzato fino in fondo. Io credo che in qualche modo, soprattutto negli ultimi anni, non si sentisse pienamente valorizzato a Varese, e forse anche per questo che abbia voluto poi cercare un trasferimento in una dimensione missionaria più vicina a Milano e più vicina a Don Giussani, ovviamente.
Noi ci fermiamo per pochissimi minuti per un brano musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio. Certe cose ci vuole orecchio, e dal vivo non si può più cantare, queste ormai quattro battute dopo, i gatti hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono bianco e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché, perché, perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, hey! Ci vuole orecchio.
Siamo sempre in compagnia del dottor Costante Portatadino, stiamo tratteggiando la figura di Don Fabio Baroncini come uomo di cultura, nonostante le sue origini, diciamo, non classiche, ecco. Abbiamo ricordato che era diplomato in ragioneria e che prima di entrare in seminario i suoi genitori pensavano di avviarlo presto al lavoro. Quindi una cultura che, come dicevi tu Costante, aveva questa caratteristica di essenzialità declinata in tre aspetti: popolare, cristiana, profonda. Stavamo anche parlando del suo impatto con la realtà culturale varesina, ma cosa ha fatto Don Fabio quando è arrivato, a parte svolgere il ruolo per cui l'avevano chiamato, quindi l'assistenza spirituale, diciamo, religiosa ai ragazzi e ai giovani?
Per quel che riguarda la presenza di Don Fabio Varese come operatore culturale, diciamo così, distinguerei tre periodi essenzialmente. Il primo periodo, che coincide con la presenza di Monsignor Manfredini come prevosto, e che è prima del 68, in un certo senso è ancora per lui un periodo di formazione. E dal punto di vista di presenza culturale in Varese c'è Manfredini, che crea diverse occasioni di iniziative, di eventi culturali importanti in Varese, a cominciare, se vogliamo, da restauri delle chiese, che sono un'iniziativa culturale di grande rilievo, anche perché coincide con la riforma liturgica. E uno dei temi che attraversa questo periodo è l'adeguamento liturgico, che è cultura, perché è il modo di cui principalmente il cristianesimo si trasmette nella vita quotidiana. E quindi direi che la sua partecipazione in questo momento è abbastanza all'ombra delle iniziative di Manfredini, delle iniziative della parrocchia di Varese, che in quel momento è un punto di unificazione non solo della vita ecclesiale, ma della vita culturale e sociale di Varese. Poi c'è il periodo del 68, che è estremamente importante. ed estremamente importante perché qui Don Fabio dimostra una grande capacità di guida non solo spirituale ma proprio culturale, perché il movimento del 68 è un movimento sì che ha iniziative politiche, gli scioperi degli studenti, le difficoltà, le prime avvisaglie di terrorismo o di cose strane. Ricordo, che so io, il trauma che è stato anche per noi la bomba di Piazza Fontana, che è del 69. Quindi c'è un'attenzione e una capacità di intervento nel mondo giovanile che è sorretto dal riuscire a intendere, capire, contrastare se necessario, assorbire dove possibile tutto quel movimento culturale che un po' rovescia il mondo tradizionale che c'era prima. Il terzo periodo, che coincide con gli anni 70 e 80 a Varese, soprattutto gli anni 80, io direi che è caratterizzato da una sua capacità quasi profetica di intendere quelli che saranno il problema dominante della cultura degli anni successivi, che è il nichilismo, il suo accostarsi un po' sulle tracce di Don Giussani, ma certamente anche per una sua visione a Leopardi, a Dostoevskij, a Eliot. Sono alcuni degli autori che hai citato anche tu prima, deriva dalla comprensione che il mondo giovanile in particolare è molto tentato dal nichilismo e deve avere delle risposte in questa direzione. Cerca cioè sempre di proporre nel momento in cui insegna religione al liceo classico o nel momento in cui affronta i problemi del mondo giovanile con gioventù studentesca, o comincia a seguire il mondo adulto attraverso il Club Guernica, che però è un club fatto di giovani e quindi che hanno un po' gli stessi problemi del mondo studentesco. La sua capacità è quella di dire che il cristianesimo è la risposta alle domande della vita, quelle domande che se non hanno risposta fanno cadere nell'nichilismo.
Ma secondo te, dunque, sono molto d'accordo su questa centratura che tu dici, la capacità profetica di individuare questo problema grosso, in cui oggi siamo proprio a mollo totalmente, soprattutto i giovani e i ragazzi, del nichilismo. Cioè, niente vale la pena, quindi non faccio niente, non mi impegno in niente, è tutto una specie di palude, no? Nella società liquida. Ecco. Ma cosa chiedeva in particolare ai suoi ragazzi e ai suoi giovani perché fossero vivi e presenti non solo nel mondo della Chiesa, ma in quello civile e soprattutto in quello culturale? Io ricordo che in quegli anni, e tu sei stato uno dei fondatori, era nata la libreria Campo 4. Proprio in centro a Varese, in via Albuzzi, praticamente la parallela di Corso Matteotti, che non voleva essere solo una libreria, cioè un negozio in cui si vendono i libri, ma voleva essere una presenza proprio nella cultura di Varese. Ci puoi raccontare?
Ci sarebbe tantissimo da raccontare, ma puntando su quanto Don Fabio voleva da questa iniziativa, direi due cose: che favorisse lo studio e favorisse l'incontro con ogni tipo di persona che fosse disponibile a uscire dal suo guscio, dai suoi pregiudizi. Da questo punto di vista non ha mai preteso, anzi al contrario, che fosse una libreria cattolica, cioè che si occupasse principalmente di temi e di cose che fossero soltanto riferite all'aspetto, se vogliamo, anche devozionale, come erano e come sono state anche in passato le librerie, tra virgolette, cattoliche. ma voleva che si aprisse a tutta la realtà del mondo civile. Abbiamo fatto qualche cosa che allora, utilizzando gli spazi della libreria, in particolare una specie di cantina adattata a salone riunioni. Tanto per ridere dico che prima di noi c'era un'osteria, c'era una vineria, si direbbe oggi, per usare un termine meno popolaresco, e dove una volta c'erano le botti proprio, abbiamo ricavato questa cantina, un localino che ha ospitato teologi, scienziati, filosofi, giornalisti di ogni genere per la durata in cui è durata la libreria, cioè 7 anni, dal 70 al 77. E in questo appunto vedeva uno strumento perché ciascuno studiasse, ciascuno andasse a fondo. Quindi una libreria è un centro culturale, è una cultura, una proposta culturale che non fossero, come dire, di largo consumo, di pubblicità, di proselitismo addirittura, ma uno strumento perché fosse più facile alla persona singola di andare a fondo, di studiare. Questo aspetto, che non è un aspetto, come dire, estetico, ma che è la direzione in cui puntava il suo desiderio missionario di una cultura profonda, andare sempre al fondo delle cose. Non si accontentava e non voleva che noi ci accontentassimo della superficialità e del consumo degli strumenti culturali.
Io ti ringrazio perché questa puntualizzazione mi fa capire, ricordando e rivivendo, tante cose che magari allora io che avevo 17-18 anni non coglievo, non coglievo nella sua completezza, nella sua interezza.
Mi viene in mente una cosa che raccontava, così, un suo giudizio che apparentemente è un po' paradossale. Diceva: sapete qual è l'errore che ha fatto il fascismo con gli oppositori? È stato di mandarli al confino, perché a Mezzotenio, dove erano, hanno potuto studiare e non correre dietro alle questioni immediate, quotidiane, eccetera. Hanno potuto studiare. E credo che avesse molta ragione. Credo che oggi questa cosa sia proprio un po' dimenticata perché, soprattutto le generazioni giovani hanno una risorsa utile ma pericolosa che noi non avevamo, che è internet. Oggi, se tu
Sì.
puoi discutere a un altissimo livello di cose, buchi neri, la fisica quantistica, eccetera, che il giovanotto che non ne sa nulla dice: aspetta che controllo, no, ma Einstein dice così e tu dici così.
È vero, è vero.
Questo non c'era, l'obbligo dell'approfondimento era una cosa che formava il carattere, se vogliamo, ma soprattutto formava una competenza non superficiale, un metodo, dava poi un metodo ovviamente.
Ecco, su questa parola metodo facciamo il nostro secondo intervallo musicale e poi riprendiamo per l'ultima parte conclusiva dell'intervista.
Thank you.
Eccoci sempre in compagnia di Costante Portatadino, stiamo tratteggiando la figura di Don Fabio Baroncini a Varese nei suoi 20 anni varesini come uomo di cultura. Allora, ti chiedo questo, soprattutto negli ultimi anni, gli anni della malattia e quindi di una difficoltà notevole al movimento per lui che era un bravissimo alpinista e tu ne sai qualcosa, ecco, Don Fabio aveva approfondito la passione per la musica classica e Bach in particolare, no? L'hai ricordato tu nel tuo bellissimo articolo scritto su MF Online qualche settimana fa. Allora, metteva in parallelo la musica di Bach, soprattutto, con l'andare in montagna. Ma secondo te che parallelo c'è in realtà tra musica classica, quindi un certo tipo di musica, e l'alpinismo, l'andare in montagna, questo che non è soltanto uno sport ma diventa una dimensione dello spirito?
Qui entra in gioco anche un particolare, che anch'io ho imparato ad andare in montagna seguendo Don Fabio, proprio le prime volte legandomi alla corda di cui lui era capocordato. E tante cose le abbiamo fatte insieme, non tantissimo, perché io come alpinista, arrocciatore, sono stato molto scarso, l'ho praticata anche per poco tempo, però ho imparato da lui, per vero dire anche dalla scuola di roccia del CAI, la necessità di essere anche in questo caso profondi, cioè adeguati, totalmente adeguati, non improvvisatori, non approssimativi, alla necessità del caso. Quindi, come per andare in roccia non si può essere superficiali, perché sennò si fanno guai, si precipita, ci si ammazza, così nel mondo culturale, nella ricerca personale delle cose vere e delle cose buone, bisogna essere altrettanto adeguati, altrettanto profondi. Quindi è una cosa, la cultura, che non è un'aggiunta, ma riguarda profondamente l'io. Questa è la cosa principale che Don Fabio ci ha dato. La seconda condizione perché questo avvenga è non farlo da soli. Come in montagna è un po' strano andare da soli, soprattutto non puoi imparare se vai da solo. Devi seguire qualcuno. Così nell'approcciare le grandi questioni culturali devi avere un maestro. E qui abbiamo avuto lui come esempio, ma grazie a quell'incontro che hai citato tra alpinismo e musica, ho appreso una cosa che non sapevo, che è stato il maestro di alpinismo di Don Fabio. È stato un certo Don Gianola. E questo spiega anche molto il modo con cui Don Fabio andava in montagna come appunto un aspetto di una ricerca spirituale, di una ricerca di qualcosa che è proprio al di sopra di te, anche fisicamente, devi fare una fatica per raggiungerlo. Credo che questo sia la stessa cosa che ha visto nella musica di Bach e in generale nella musica cosiddetta classica o colta. Non puoi affrontarla superficialmente. Puoi avere, come aveva lui, il massimo rispetto e la massima passione per la musica popolare, per i canti di montagna, per i cori, per, dicevo prima, gli annacci, i gufi, quel che è, ma se vuoi arrivare a un livello superiore devi accettare la fatica di una scalata, la fatica di un'attenzione continua, come in una scalata non ti puoi distrarre un momento, anche ascoltando Bach devi seguire tutti i passaggi, no? Non puoi solo abbandonarti a una melodia piacevole o scherzosa. E per questo appunto non si può essere isolati né nella cultura né nell'apprendimento dei rudimenti dell'alpinismo né nel seguire la grande musica classica, ma si deve avere un maestro. Don Fabio ha riconosciuto, per esempio, che Bach l'ha scoperto quando ha avuto il maestro di musicoterapia con cui ha fatto quell'incontro, che a me è interessato moltissimo e che invito tutti quanti a riprendere su YouTube.
Sì, diciamo, chiariamo che se si digita YouTube, Don Fabio Bach oppure Montagne, lo si trova subito. E è un po' faticoso da seguire perché Don Fabio ha già una voce molto bassa, sottovoce, quindi ci vuole molta attenzione, ma è veramente spettacolare, secondo me.
Beh, la pazienza è la virtù che ci ha insegnato il Covid, e quindi l'applichiamo anche in questo caso, ma vi garantisco ai lettori che ne vale la pena non solo per capire la persona, ma anche per ricevere un messaggio insolito, ma appunto veramente profondo.
Ti faccio un'ultima domanda, siamo a pochi minuti dalla fine della nostra intervista, il tempo è sempre troppo breve perché ci sarebbero tantissime cose da aggiungere, però domanda da 100 milioni di dollari, l'insegnamento più grande che ti ha lasciato Don Fabio?
Ma non avrei qualcosa da aggiungere a questo, parlando di insegnamento. Forse l'insegnamento è connesso con un altro aspetto, la comunicazione della fede. Cioè, in Don Fabio la fede cristiana non era mai slegata da un giudizio sulla realtà, dalla connessione con la realtà, dal fatto che qualunque cosa rientrasse dentro una prospettiva di crescita dell'umano, di bene. Vorrei dire questo, il suo concetto di peccato, ma credo che questo derivasse dalla grande cultura cristiana, magari attraverso Manfredini e soprattutto Don Giussani. Il suo concetto di peccato non era la trasgressione della legge, ma era il venir meno dell'impegno dell'umano. E questo è una cosa che trovo molto liberante per ciascuna persona ed è la cosa di cui gli sono particolarmente grato.
Io concluderei con una citazione da Don Fabio stesso, in uno degli interventi che ho trovato, in cui lui racconta di sé. A un certo punto, quando racconta dell'incontro con Don Giussani, dice: feci la scoperta di una nuova concezione del cristianesimo, quando lo ascoltai affermare che il richiamo cristiano doveva essere integrale e la sua realizzazione comunitaria. Integrale perché deve comprendere tutte le dimensioni dell'esistenza, cultura, carità, missione, e quindi aperto verso la realtà totale. Ed è questa totalità di cui hai parlato anche tu subito adesso, proprio nell'ultima risposta, su cui io chiuderei questo ricordo di Don Fabio Baroncini con tutta la gratitudine che noi varesini e non solo gli dobbiamo. Costante, ti ringrazio per il tuo intervento.
Molto, molto contento di aver potuto dare questo piccolo segno di amicizia e di gratitudine, e ti ringrazio di avermi dato questa possibilità. Un caro saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
E chi ci ha ascoltato potrà trovare da dopodomani sul sito della radio la registrazione di questa nostra trasmissione. Io ringrazio Vladimir per la sua assistenza sempre indispensabile. A voi tutti gli ascoltatori do appuntamento martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.